Domenica prossima è la sesta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli nel capitolo 8, dal versetto 5 al versetto 8, poi si salta i versetti da 14 a 17. L'attività di Filippo, che è uno dei sette dopo Stefano. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, come nelle altre domeniche di Pasqua, quest'anno nel capitolo 3, leggiamo dal versetto 15 al versetto 18. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 66, ma noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 21, proseguendo nel nostro cammino, e quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, come già domenica scorsa, e più esattamente questa domenica leggiamo i versetti da 15 a 21. Giovanni 14, da 15 a 21. Siamo così giunti alla sesta domenica di Pasqua. Ormai siamo avanzati nell'itinerario. Giovedì prossimo sarebbe il 40° giorno, quindi la festa dell'Ascensione, che poi, stando al nostro calendario liturgico, viene spostata alla domenica successiva. Fatto sta che la contemplazione del Signore risorto, a cui la Chiesa ci invita con insistente sollecitudine, si è orientata in una duplice direzione. Da un lato si rivelano la maestà e la bellezza di colui che è stato innalzato nella gloria, e dall'altro lato a noi viene trasmessa la vita nuova di colui che è primogenito della nuova creazione. Dunque, da un lato il risorto che ascende al cielo e dall'altro lato il risorto che effonde sui discepoli, cioè su di noi, lo Spirito Santo. In realtà il mistero è unico. Colui che ascende al cielo nella maestà della sua gloria è il Signore della nostra vita, che ottiene dal Padre l'invio senza misura dello Spirito Santo. Il Signore che risorge è sorgente di vita nuova per noi. In Lui vivente si manifesta la potenza da cui viene generata una nuova umanità, liberata dalle strettoie del cuore duro per essere totalmente docile al flusso della grazia, al flusso della pietà e della pace. Disponiamoci anche noi all'ascolto della parola, quella parola che ci nutre in misura sempre sovrabbondante. Prepariamoci così nella veglia alla celebrazione dell'Eucaristia Domenicale, che ancora questa domenica vedrà le nostre chiese pressoché disabitate. Ma la celebrazione dell'Eucaristia comunque costituisce l'epifania del Signore vivente, il cibo sulla strada della nostra vita e la necessità di allontanare l'assemblea dall'aula liturgica non fa altro per noi che accrescere la nostalgia dell'incontro con il Signore vivente, il Signore che spezza il pane per noi. E così noi già apparteniamo al giorno eterno della Santa Gerusalemme. Leggiamo ora negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo. Anna, leggi pure. Nel capitolo 8, i versetti da 5 a 8 e poi da 14 a 17.
Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Grazie. Leggiamo subito il Vangelo di domenica prossima, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Dal versetto 15 al versetto 20. Così dice:
se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Grazie. Torniamo al Salmo 21. E troviamo alle prese con una testimonianza orante che si connette in maniera molto evidente, e già ce ne eravamo resi conto una settimana fa, si connette con il Salmo che precede, il Salmo 20 che leggevamo venerdì scorso. Fatto sta che dalla fine del Salmo 18 siamo alle prese con un cammino di discepolato che alla scuola di Davide ci chiama a intraprendere un discernimento intenso, profondo, radicale del cuore umano per la conversione della nostra vita. Alla scuola di Davide, appunto, che proprio nel Salmo 18 lascia a noi una testimonianza quanto mai autorevole e pedagogicamente efficace. Ci troviamo così coinvolti in una prospettiva che è dichiaratamente messianica. La figura del Messia emerge come protagonista di questo cammino che adesso si prospetta come itinerario di conversione per tutti e per ciascuno di noi. Ed ecco, è la figura messianica che ci orienta, ci istruisce, diventa figura di riferimento in questo nostro cammino di conversione del cuore. E abbiamo avuto a che fare, dopo il Salmo 18, come ricordate bene, col Salmo 19, e allora è comparso in maniera quanto mai impegnativa e istruttiva per noi, l'ascoltatore della parola di Dio. E quindi da quella figura messianica che si è imposta nel Salmo 19 come il vero ascoltatore della parola di Dio, siamo giunti ai nostri salmi 20 che abbiamo letto e 21 che dobbiamo leggere questa sera, la figura regale che adesso noi contempliamo, e siamo alle prese con il personaggio che alla scuola di Davide stiamo intravedendo, riconoscendo, stiamo contemplando come il vero maestro per noi, il vero modello esemplare per noi, lungo il cammino della nostra radicale conversione, quella di cui in maniera più che mai urgente e ineccepibile si è presentata la necessità. Nessuno può obiettare qualche cosa, nessuno può trarsi dietro, nessuno può trascurare di prendere sul serio la testimonianza che abbiamo ricevuto da Davide e a cui noi rivolgiamo con gratitudine la nostra devozione. Il fatto sta che adesso i Salmi 20 e 21, abbiamo letto il Salmo 20, e ricordate solo un richiamo, poi subito arriviamo al testo di cui dobbiamo occuparci questa sera. Ricordate la confidenza nel Messia nel giorno dell'angoscia, così si apre il Salmo 20, ti ascolti, dice la mia Bibbia, ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia. Ecco, e la nostra confidenza in Lui, in quanto siamo aiutati e anzi incoraggiati a immergerci nella intimità del dialogo tra il Signore e il suo Messia. Ed ecco, il Salmo si concludeva nel versetto 10 con il giorno del grido. Salve Re Signore, versetto 10, rispondici, è quello stesso verbo tradotto con ascolta, con il nostro ascoltare nel versetto 2, rispondici nel giorno in cui gridiamo, nel giorno in cui ti invochiamo, nel giorno del grido. Ecco, quando il Signore che è piegato sul cuore spalancato del Messia, in quel rapporto di conversazione dialogica che ci ha lasciati così incantati, per come l'orante del Salmo 20 ce ne ha fornito gli elementi essenziali, ed ecco il Signore è piegato sul cuore del Messia e attraverso la missione che il Messia ha ricevuto e che il Messia affronta in maniera da rimuovere qualunque opposizione che in realtà poi è andata sfumando all'orizzonte della scena che stiamo contemplando, perché rispetto alla opposizione che il Messia deve affrontare nella prospettiva di una battaglia clamorosa, in realtà il dato determinante che già si è presentato a noi come l'annuncio di una vittoria irrevocabile, la conversazione tra il Signore e il Messia. Questo è l'evento vittorioso, questo è l'evento che anticipa qualunque scontro, qualunque battaglia, qualunque opposizione. Ed ecco, colui che si è piegato sul cuore del Messia si piega anche su di noi e per noi. È l'ultimo versetto del Salmo 20. Rispondi anche a noi, piegati su di noi nel giorno del grido. E adesso dal Salmo 20 si passa al nostro Salmo 21. La contemplazione del Messia adesso, per così dire, si sposta in avanti. Dopo la vittoria, quella vittoria che il Salmo 20 prospettava, ma come ancora un evento futuro rispetto al quale il dato che già si è imposto, come ricordavo poco fa, come garanzia di novità assoluta e definitiva, l'intima conversazione nella comunione indissolubile tra il Signore e il suo Messia, la prospettiva di un combattimento da affrontare. Adesso siamo già alle prese con la situazione successiva, dopo la vittoria del Messia, dopo quella vittoria del Messia che il Salmo 21 esplicita in maniera evidentissima e senza alcuna incertezza come vittoria riportata dal Signore in Lui e per mezzo di Lui. Nel Messia è il Signore che ha riportato vittoria, ma adesso, dopo la vittoria, quando il Messia, per così dire, resta una figura regale che noi contempliamo in un atteggiamento di silenziosa pienezza, ed ecco, dentro a questa vittoria riportata da Lui e che oramai è stata conseguita in modo tale da sfuggire a qualunque obiezione. Dentro a questa sua vittoria, quale rivelazione per noi che siamo adesso dinanzi al Messia intronizzato, vittorioso e glorioso, da contemplare. E allora il Salmo si presenta tenendo conto di caratteristiche di ordine generale come un canto di ringraziamento per il fatto che il re Messia ha riportato vittoria e ora gode il beneficio della sua gloriosa intronizzazione, ma questa è la vittoria del Signore. Ebbene, cosa stiamo contemplando? In Lui e in questa sua epifania regale, in questa sua manifestazione di sovranità vittoriosa, in Lui, che cosa riconosciamo? E quindi di riflesso in noi che cosa avviene? Il Salmo si divide in due sezioni con un intermezzo è costituito dal versetto 8, il perno attorno a cui ruota il nostro Salmo. La prima sezione va dal versetto 2 fino al versetto 7, ovviamente, e quindi dal versetto 9 al versetto 14. Nei versetti da 2 a 7, che subito leggiamo, quello che il Signore ha fatto in Lui, nel Messia, perché è il Signore il protagonista dell'impresa vittoriosa, che adesso è il motivo per cui il Messia è intronizzato nella gloria, ma che cosa è realmente avvenuto? E poi, in seguito, come constateremo tra breve, ma partiamo senz'altro dal versetto 2, dopo l'intestazione che lasciamo da parte. Signore, il re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua salvezza. Ecco, il re è qui presente sulla scena. La sua presenza è inconfondibile, imponente, oggetto di ammirazione e di contemplazione da parte di tutti, ma una presenza silenziosa. Attira sì l'attenzione generale, ma non fa discorsi, non cerca applausi, propone insegnamenti, non sviluppa discorsi equivalenti a forme di azione didattica, niente di tutto questo. E intanto quello che il Signore ha realizzato in lui e i sentimenti che sono manifestati da lui, ecco, di questa sua vita interiore, di questo suo mondo interiore, di questi suoi movimenti affettivi, il Salmo coglie il valore esemplare, senza che il Messia ci tenga a fare sfoggio di sé e delle sue vicende, e per quello che è avvenuto non ci sono notizie circa l'evento che ha avuto luogo, la vittoria, come è stata riportata, quale combattimento e come è stato occasione di vittoria, niente di tutto questo. E d'altra parte il Messia, nello stesso modo, non ci tiene a fare pubblicità, a dare pubblicità a quello che si agita, si muove, si esprime nell'animo suo, ma noi lo contempliamo. E si parte, vedete, da questa manifestazione della potenza del Signore, la potenza, la forza del Signore, che è rivelata a noi dalla gioia del Messia. La gioia del Messia, il Re gioisce della tua potenza, la potenza del Signore, quanto esulta per la tua salvezza, dove salvezza è termine che potremmo anche tradurre qui e altrove come vittoria. La vittoria è stata riportata dal Signore, è il Signore che ha dimostrato la sua forza in maniera travolgente, ed ecco il Re è davanti a noi, lui il Messia, come testimone di una gioia intensa, di una gioia profonda, di una gioia che è tutta custodita nel cuore e di cui pure noi cogliamo una rivelazione inconfondibile, che non ha niente di sfacciato, niente di invadente, niente di petulante, ed è la sua esultanza, la gioia del Messia. E da questo versetto 2, vedete, fino al versetto 7, la prima sezione del nostro Salmo è incorniciata esattamente all'interno di questo segnale riguardante il sentimento della gioia. Infatti, se subito date uno sguardo al versetto 7, lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. Versetto 7 è la cornice che circoscrive la prima sezione del nostro Salmo, la gioia del Messia. La gioia del Messia. Già. E insieme con questo sentimento, che è riconoscibile in virtù di segnali che, ripeto, non hanno niente di sfacciato, ma sono percepiti come la epifania inconfondibile di un cuore trasparente, di un cuore che è specchio dell'opera compiuta in maniera da protagonista, certo, compiuta dal Signore, che è il vero protagonista. E il versetto 7 ci diceva che soggetto di seconda persona singolare, il Signore, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. È il rivelarsi del Signore che noi siamo in grado di contemplare per come il Messia lascia trapelare in maniera per noi evidentissima il sentimento della gioia che riempie trabocca dall'intimo del suo cuore. E si aggiungono, vedete, tutti i segnali che in realtà sono come sfaccettature di questa testimonianza di gioia che affiora attraverso la presenza silenziosa del Messia sul suo volto, ma quel volto del Messia che è semplicemente lo specchio trasparente per noi di quello che è il volto del Signore che si è rivelato come presenza che ha operato nella gratuità della sua iniziativa, è il volto del Signore, gli ha deposto nel cuore una testimonianza d'amore che adesso ritorna a noi attraverso questa epifania di gioia che affiora sul volto del Messia. Dico una testimonianza d'amore, dando già uno sguardo al versetto 8, poi subito ritorniamo indietro, il versetto che fa da cerniera, dove tutto quello che adesso leggiamo nella prima sezione del nostro Salmo è sintetizzato esattamente come un radicamento del Messia nell'esperienza dell'amore di Dio Altissimo. Infatti il versetto 8, ci arriveremo di nuovo tra qualche momento, perché il re confida nel Signore per la fedeltà, e qui tene fedeltà, traduce tene chesed. La nuova traduzione cosa dice?
Fedeltà.
Per l'amore dell'Altissimo non sarà mai scosso. Il suo radicamento nell'amore dell'Altissimo, ecco, è l'opera del Dio vivente che si è manifestata attraverso di lui e che ha operato in lui. E lasciando da parte l'evento particolare che ha avuto luogo, per cui adesso stiamo celebrando una vittoria, nella pienezza dei tempi c'è di mezzo niente meno che una Pasqua di morte e di resurrezione, c'è di mezzo niente meno che il conflitto con la morte degli uomini peccatori e l'instaurazione di quella vittoria che esprime la fecondità di una vocazione alla vita che travolge qualunque obiezione. Ma nella pienezza dei tempi noi siamo già proiettati in avanti e possiamo ben tenerne conto. Intanto vedete qui la gioia che affiora sul volto del Messia in quanto specchio di quel volto con cui il Signore si è rivolto verso di lui e ha operato nella sua vita, nell'adempimento della sua missione. Ed ecco quello che è avvenuto in lui, il suo radicamento, vi dicevo, nell'amore dell'Altissimo. È il versetto 8, il perno del nostro Salmo. Torniamo indietro, dice il versetto 2, che il re gioisce. Poi questo verbo, gioire, come già sappiamo, ritorna nel versetto 7. E intanto dal versetto 3 leggo, hai soddisfatto i desideri del suo cuore. Dunque un desiderio saziato, quello che in lui era un movimento interiore, un'aspirazione, l'intenzione di un cuore consegnato, di un cuore depositato, di un cuore affidato, ed ecco, non hai respinto il voto delle sue labbra. Vedete come il Messia è qui contemplando in tutto il complesso di movimenti interiori, dal cuore al volto, come il Messia si è messo a disposizione, come il Messia ha consegnato i pensieri e i progetti del suo cuore, come il Messia ha formulato mediante le parole che ha pronunciato un progetto che in tutto e per tutto ha corrisposto all'iniziativa del Dio vivente. E infatti tu è sempre il soggetto, è il Signore, tu gli vieni incontro con larghe benedizioni. Dunque la sua vita, che si è espressa in modo tale da attivare molteplici, complesse relazioni, nella libertà, nella capacità di accoglienza, di incontro, di corrispondenza, le benedizioni larghe, una vita, quella del Messia, che si è resa disponibile al servizio per il quale il Signore lo ha chiamato, per il quale il Signore lo ha inviato, e il Signore ha operato in lui. Ed ecco il suo passaggio attraverso le vicende di questo mondo ha fatto di lui un testimone di vita aperto a tutte le relazioni. Gli viene incontro con larghe benedizioni, il versetto 4, e gli pone sul capo una corona di oro fino. Questo è un particolare che conviene ancora sottolineare, perché questa corona di oro fino ha a che fare con una regalità, sì, ma anche non solo, perché ricordate bene come la corona regale ha a che fare con la nuzialità del Messia, lo sposo. A questo riguardo il testo indimenticabile del Cantico dei Cantici, nel capitolo 3, versetto 11, l'incoronato è lo sposo, quell'incoronato che poi nella finezza dei tempi è proclamato re. E questo è il motivo per cui porta a compimento la sua missione subendo una condanna, quella stessa corona che dovrebbe contrassegnare la sua regalità è la corona di spine che trafiggono il suo capo. Ed ecco lo sposo. Il nymphaeus, si dice in greco, lo sposo, l'incoronato, proprio lui. Ed è questa prerogativa sua conferma di come la sua vita si è svolta in maniera tale da essere disponibile a relazioni universali, appunto una relazione nuziale con tutto ciò che è umano, tutto ciò che nella realtà degli uomini ha apprezzato, ha accolto, ha valorizzato, ha sposato, fino al momento in cui nella pienezza dei tempi il Messia sposa la morte degli uomini peccatori e la fa sua. Gli pone sul capo una corona di oro fino, già. E quindi vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno, senza fine. È la pienezza della vita. Ed è la pienezza della vita testimoniata là dove ha instaurato liberamente e gratuitamente rapporti di comunione, in maniera tale da piegare in obbedienza alla parola creatrice di Dio anche le opposizioni più perverse, più oscure, più infami, più inquinate, fino alla morte. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, e lunghi giorni in eterno, senza fine. Dunque il re della gloria, dice l'icona dello sposo, secondo la tradizione iconografica, dei cristiani dell'Oriente, ma è una tradizione che è ormai patrimonio universale e tutti ne siamo consapevoli. Il re della gloria, ed ecco che proprio il versetto 6 fa riferimento a questa gloria che viene citata come titolo che in maniera inconfondibile identifica lo sposo che è il crocifisso che ha sposato la condizione umana fino in fondo all'abisso, per cui niente di ciò che è umano sfugge più alla sua volontà d'amore. Quella volontà d'amore che è vittoriosa, è così che l'opera del Signore si è compiuta, è così che il Dio vivente si è rivelato a noi. È questo il messaggio glorioso che noi stiamo contemplando mentre osserviamo come il Messia è intronizzato, vittorioso, in maniera tale che riceviamo da lui la testimonianza ricapitolativa di tutto, di una gioia che riduce in obbedienza tutte le opposizioni della cattiveria, della meschinità, dell'ingiustizia, del peccato degli uomini peccatori che vanno incontro alla morte. Ed ecco, grande è la sua gloria per la tua salvezza, dove salvezza di nuovo è tua, nel senso del Signore, dove è la tua vittoria, tu hai vinto. E hai vinto mediante la sua gloria, quanto lui è glorificato. È il linguaggio di Gesù durante l'ultima cena, ricordate? Adesso il figlio dell'uomo è glorificato ed è glorificato Dio in lui, nel figlio dell'uomo. E quelle parole del Signore che conosciamo bene. Ed ecco, grande la sua gloria, tu la voci di maestà e di onore. Ecco, dove la gloria del Messia qui viene descritta come la dimostrazione di una presenza che contiene tutto, che avvolge tutto, che accoglie tutto, che attira a sé tutto. È il linguaggio di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. È colui che è innalzato, è colui che tutto attira a sé, e allora lo fai oggetto di benedizione per sempre. È il benedetto. Per antonomasia, il protagonista della vita, è colui che ha realizzato nella storia umana quell'impresa che è dimostrazione di come l'iniziativa del Dio vivente è vittoriosa, l'iniziativa del Dio vivente realizza la sua intenzione d'amore, è colui che ha confidato nell'amore e si è consegnato in maniera tale da passare attraverso tutte le avversità della condizione umana e tutto ricomporre nella misura, nella celebrazione di una festa nuziale che celebra la salvezza, ossia la vittoria del Signore. Ed ecco, così lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto e ritroviamo dunque la battuta conclusiva della strofa che abbiamo letto e quindi già davamo uno sguardo al versetto che fa da intermezzo e che ricapitola tutto quello che è avvenuto nell'affermare che il re confida nel Signore per la chesed dell'Altissimo, per l'amore dell'Altissimo non sarà mai scosso. Ecco, è colui che è radicato nell'amore del Dio vivente, nell'amore dell'Altissimo. E vedete, tutta questa prima sezione del nostro Salmo è svolta alla maniera di una contemplazione che ci chiama a interpretare i movimenti profondi dell'animo del Messia, così come affiorano sul suo volto e tutto in continuità con il battito di un cuore che pulsa nella semplicità, nell'intensità, nella autenticità della gioia, la vera gioia. la gioia del Messia, la gioia piena del Messia, lo sposo, il re della gloria. Ed ecco che nella seconda sezione del nostro Salmo, adesso, dal versetto 9 al versetto 14, l'attenzione si sposta verso i nemici del Messia. Adesso se ne parla, nel momento in cui l'orante, e qui sarebbe il caso di citare un soggetto plurale, è una comunità orante, è dunque un'assemblea orante, è un popolo orante, è l'umanità orante, siamo noi tutti che attraverso la contemplazione del Messia siamo rimandati a interpretare le resistenze che avvertiamo in noi stessi. Come questa epifania della gioia sul volto del Messia, questa manifestazione della sua vittoria in quanto è la salvezza opera del Signore che fa di lui il re della gloria, come tutto questo provoca un impatto che ci rimette in discussione nelle nostre dinamiche interiori. Questa vittoria del Signore nel suo Messia, ma che cosa significa per noi? Che cosa rivela in noi? Quali resistenze, quali ostilità, quali incomprensioni, quali ritardi in noi? Già, i nemici del Messia? Ed ecco che qui i versetti che adesso leggiamo danno spazio al discernimento di quello che in noi ancora non è confidenza nell'amore di Dio, è quello che contempliamo come rivelazione della novità di cui il Messia è interprete esemplare, diventa di richiamo a nostro riguardo per registrare tutto quello che in noi ancora non è, ripeto, confidenza nell'amore di Dio. E infatti leggiamo: la tua mano raggiungerà ogni tuo nemico. Già, ogni tuo nemico. Quali nemici? Quelli di prima sono già sconfitti. E quali nemici ancora? Quelli che si agitano in maniera scomposta, disordinata, caotica nell'animo nostro, motivi di turbamento, di disagio, di insofferenza. La tua destra raggiungerà chiunque ti odia. La mano del Signore. E qui il soggetto è sempre il Signore, vedete, ma è l'incontro con il Messia, la contemplazione del Messia, che lì per lì abbiamo vissuto come un momento di profonda commozione, ed ecco in realtà la contemplazione del Messia diventa un motivo provocatorio di un ripensamento, di un discernimento che ci interpella in maniera più diretta e più profonda, e nessuno sfugge, tutti insieme. E dunque la tua mano, ci sentiamo stretti, stretti. L'impatto con l'amore di Dio avvertito come un pugno che ci afferra e ci tiene sotto pressione. Tra l'altro questa è poi un'immagine che in altri luoghi, in altri momenti, serve a illustrare l'opera dello Spirito Santo, come sappiamo, la mano, il braccio, il dito, ed ecco, alle prese con questa esperienza di una stretta che lì per lì ci toglie il fiato, e d'altra parte quella stretta che spreme tutto quello che in noi è materiale inquinato, depositato, archiviato, forse nascosto, è come se si spurgasse il veleno che è trattenuto in cunicoli inesplorati del nostro cuore umano, e la tua destra raggiungerà chiunque ti odia l'odio, e ne farai una fornace ardente nel giorno in cui ti mostrerai, Signore, nel giorno del tuo volto, questo ti mostrerai, è il giorno del tuo volto, e ci troviamo dentro un abbaglio incandescente, perché viene il tempo del volto, per dirla alla lettera, il volto del Signore. Quello che segue nel versetto 10 probabilmente è un'aggiunta: li consumerà nella sua ira, li durerà il fuoco. E gli studiosi sono abbastanza concordi nell'affermare questo. E comunque abbiamo a che fare con un'immagine che ritorna anche altre volte, nell'Antico, poi nel Nuovo Testamento, questa fornace ardente, nel giorno in cui il volto che splende, il volto che illumina, il volto che emana una potenza incendiaria, che elimina tutte le scorie inquinate che appesantiscono il nostro cammino, che avviliscono il nostro vissuto, che ristagnano come un patrimonio pesante e fastidioso di quel che significa per noi proseguire nel cammino dell'esistenza umana. Ed ecco, siamo alle prese con un discernimento di cui è protagonista il Signore, ma il motivo di questo discernimento in noi è esattamente quella contemplazione del Messia così come ci è stata offerta precedentemente. Ed ecco la nostra sproporzione, la nostra insufficienza, la nostra contraddizione, fino al versetto 11, dove leggiamo: sterminerai dalla terra la loro prole, la loro stirpe di mezzo agli uomini, un'affermazione molto decisa, netta, che annuncia la necessità di uno sterminio, senza che ci impressioniamo troppo per l'immagine cruenta che peraltro ritorna a più riprese nel linguaggio biblico. Questo non ci sorprende affatto, perché davvero percepita qui la necessità di un filtraggio intenso, radicale, totale. Tutte quelle scorie inquinate di cui i versetti precedenti ci hanno parlato, tutte quelle resistenze, tutto quello che è un deposito di odio, tutto quello che è malizia archiviata, quasi diventata come un valore imprescindibile, con quel capovolgimento di equilibri per cui addirittura la cattiveria umana diventa un valore sacro, in tutto quello di cui è capace l'animo umano corrotto, il cuore indurito, le nostre relazioni pervertite, la nostra vita trasformata in una scelta di morte, la nostra vocazione all'amore trasformata in un tradimento dell'amore. È proprio quello che in noi è in diretta contraddizione con quello che il Re Messia ci ha rivelato e quello che abbiamo contemplato in Lui e che il Signore ci ha fatto contemplare in Lui. Ma adesso è il Signore che è all'opera in noi, e che è all'opera in noi in modo tale da scovare, da estirpare, da travolgere, da rimuovere tutto quello che per quanto riguarda le nostre dinamiche interiori, vi dicevo, sta in opposizione a quel atteggiamento di intima e totale confidenza nell'amore del Signore, di cui il Messia ci dà testimonianza. E questo adesso ancora nei versetti 12, 13, dove leggiamo: perché hanno ordito contro di te male, hanno tramato insidie, non avranno successo, quello che già tentavo di dire a modo mio. È proprio uno sbugiardamento senza sconti per nessuno, è proprio uno spogliamento di tutte le sovrastrutture con cui il nostro povero cuore umano vorrebbe nascondersi e giustificarsi e ritrovare a modo suo un qualche motivo di autosufficienza e di autogiustificazione. Ed è uno squallore inenarrabile. Hanno ordito contro di te il male, hanno tramato insidie e non avranno successo, hai fatto loro voltare le spalle. Qui il versetto 13 pone problemi di traduzione molto serio. Credo, approfittando del consiglio di chi la sa anche più lunga di me, vorrei rifarmi alla traduzione in greco questo versetto 13 lì porrai di spalle, versetto 13, forse in un'altra occasione negli anni passati già suggerivo questa traduzione.
Sì.
Li porrai di spalle, e dunque ci sono quelli che fuggono, e poi dice: mentre invece al tuo resto, a quelli che restano, tu darai la coerenza del volto, preparerai un volto. Qui è usato il verbo etimazin, preparare. È lo stesso verbo che compare nel Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù dice che va a preparare un posto nella casa del Padre. A quelli che restano tu prepari un volto, tu ridai una faccia, ecco, ridai una faccia a quelli che restano, in un contesto nel quale il fuggi-fuggi è generale. Tutti voltano le spalle, tutti se ne vanno, tutti ce ne andiamo, eppure tu, ecco, vieni incontro a coloro che fuggendo ti porgono alle spalle, e sei proprio tu che ridai un volto a quelli che altrimenti hanno perso la faccia. E qui vedete allora la vittoria di Dio in pieno, dove il riferimento al Messia è stato motivo di questo discernimento così energico e così provocatorio. Nella seconda sezione del nostro Salmo siamo di mezzo tutti noi, ciascuno di noi, ma tutta l'umanità è qui colta nel suo fallimento, nel suo atteggiamento di fuga, da Adamo in poi tutti in fuga. E d'altra parte, ecco, è proprio ai fuggiaschi che sono alla ricerca di rifugi occasionali di qua e di là nei deserti della nostra condizione umana che il Dio vivente viene incontro, ed è Lui, solo Lui, che ci ridà una faccia presentabile. E allora di nuovo il Messia, proprio quel Messia dinanzi al quale noi ci siamo riconosciuti così inadeguati, è proprio Lui che è divenuto sacramento di quella pazienza d'amore mediante la quale il Dio vivente vuole ridarci la dignità di una faccia presentabile. E quindi, ecco l'ultimo versetto del nostro Salmo: alzati, Signore, in tutta la tua forza, e canteremo inni alla tua potenza. Dove ritorna il termine forza, vedete, il termine forza era quel termine che nel versetto 2 era detto con potenza. Il re gioisce, il re Messia, lo leggevamo allora, il versetto 2, gioisce della tua potenza, e qui la tua forza. E adesso alla scuola del Messia siamo noi che impariamo a far festa, canteremo inni alla tua potenza, impariamo a vivere, perché tu ti sei rivelato a noi mediante l'innalzamento del tuo Messia. Alzati, Signore, la traduzione in greco tanto dice ipsositi, ricordate bene come questa espressione risuona con opportuni aggiustamenti nel Vangelo secondo Giovanni, laddove il figlio dell'uomo è colui che è innalzato, è il crocifisso glorioso, è lo sposo dell'umanità redenta, è l'amico che è rivelazione per noi di come l'amore eterno di Dio fa della nostra condizione di fuggiaschi, di traditori, di falliti nella vocazione alla vita delle creature nuove e redente e in grado di far festa per la vita ritrovata. Alzati, Signore, in tutta la tua forza, ecco, alla scuola del Messia canteremo inni alla tua potenza. Lasciamo da parte il Salmo 21, e ritorniamo, come è necessario, al Vangelo secondo Giovanni. Ritorniamo dunque al capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni. Leggevamo 12 versetti la settimana scorsa del capitolo 14. Per questa domenica sesta leggiamo i versetti da 15 a 21. Abbiamo letto questa pagina poco fa, solo qualche richiamo, poi diamo uno sguardo semplice e diretto al testo evangelico. Ricordate che dall'inizio del capitolo 13, che poi segna l'inizio della seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, e siamo a Gerusalemme nel Cenacolo, e in queste pagine avviene quello che si svolge nell'arco di poche ore durante l'ultima cena, l'ora della gloria, come dice l'Evangelista Giovanni, lo sappiamo. Ebbene, dall'inizio del capitolo 13, dal versetto 1, una storia d'amore. Una storia d'amore che ricapitola tutto della storia umana. Tutto. Prima della festa di Pasqua, leggevamo, poi il Vangelo del Giovedì Santo, questo. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola e quel che segue, ecco. La gloria di Dio nell'ora di Gesù. È una storia d'amore. Li amò sino alla fine. E in quest'ora è l'atto d'amore che ricapitola tutto della storia umana, del passato, del presente e del futuro. E sappiamo che la cena si svolge di notte, la notte non è soltanto un dato che riguarda la scansione delle ore nell'arco di una giornata, la notte è un riferimento simbolico alla oscurità dell'animo umano, alla ribellione, a quello che è proprio il nodo che stringe la storia umana dentro a un vicolo cieco che di per sé non avrebbe altra prospettiva se non quella di registrare il fallimento senza rimedio. l'amore tradito, la storia dell'amore tradito. Voi ricordate bene che nel versetto 30, quando Giuda esce dal cenacolo, era notte, versetto 30 del nostro capitolo 13, è la notte dell'amore tradito, è la notte della storia umana. E d'altra parte è proprio in questa notte della storia umana che adesso è giunta l'ora della gloria, l'ora di Gesù. È proprio questa notte della storia umana che adesso è squarciata dall'epifania di una luce gloriosa. È proprio questa notte della storia umana che viene posta in obbedienza a una intenzione d'amore. Gesù parla, come sappiamo, ai discepoli della sua partenza, che è allo stesso tempo già il suo ritornare a prenderci, la sua partenza e il ritorno per prenderci, è la sua Pasqua di morte e di resurrezione. Ne ha parlato nel capitolo 13, leggevamo, e adesso ci siamo in pieno. È la sua vittoria regale di questo Gesù ha parlato ai discepoli nella casa del Padre, dove lui si reca, ma si reca in maniera tale da preparare il posto per noi, la preparazione di un posto. Ecco, Giovanni 21 ci parla della preparazione di un volto per noi, di un volto che sia presentabile, che sia tale da consentirci di accedere alla casa del Padre come figli, là dove Gesù è il figlio che ha preparato il posto, e in quanto è colui che parte e ritorna a prenderci, che nel suo modo di morire ha instaurato una relazione d'amore che ci rigenera per renderci presentabili al cospetto del Dio vivente. Fatto sta che è proprio la figliolanza di cui Dio si compiace in lui, che traccia quella strada, ricordate i versetti che abbiamo letto, fine del capitolo 13, versetti del capitolo 14 che già conosciamo, quella strada della vita che incrocia ogni nostra strada. Il suo modo di essere figlio nel senso che è colui sul quale è piegato il compiacimento del Padre. Il Salmo 20, che leggiamo una settimana fa, ci ha parlato abbondantemente di questo piegamento, e i versetti che leggevamo ce ne hanno dato un riscontro. Come il Padre è piegato sul figlio, e come il Padre si compiace del figlio, e d'altra parte è questo suo modo di essere figlio che lui, per come ne parla ai discepoli, sta disegnando quella strada della vita che incrocia ogni nostra strada, quale che sia la condizione di fuggiaschi nella quale ci troviamo, come tutta l'umanità da Adamo in poi, dal disastro del giardino in poi. Ebbene, è così che il nostro morire incrocia la dinamica del suo modo di morire, le nostre strade, quale che sia il dirupo a cui conducono precipitando in maniera irrimediabile, le nostre strade incrociano la sua incrocia le nostre, la nostra strada, la sua strada, il suo modo di morire, che è determinato da una dinamica d'amore, da una motivazione d'amore. È così che si apre per noi la strada della comunione alla vita. Il nostro morire incrocia la sua strada, la conversione alla vita. Ed ecco che qui, vedete, dopo quello che abbiamo preso in considerazione, leggendo il brano evangelico di cui ci siamo occupati una settimana fa, con molteplici applicazioni che adesso non è il caso di rievocare, ma qui, adesso, dal versetto 15, ecco la pagina che rileggeremo domenica prossima e che sta questa sera sotto i nostri occhi. Qui adesso abbiamo a che fare con una ulteriore testimonianza da parte di Gesù che sta conversando con i suoi discepoli. Ricordate che è intervenuto Pietro, poi è intervenuto Tommaso, poi è intervenuto Filippo, tra non molti interverrà anche Giuda, ma noi questa sera non ce ne occupiamo. Giuda interviene nel versetto 22. Il fatto sta che si viene svelando una intimità profonda tra lui e noi. Vi parlavo poco fa di questo incrocio di strade, di come la sua strada incrocia, per come è determinato il suo modo di affrontare la morte per un motivo d'amore. Tutte le nostre strade che precipitano sono strade attraversate dall'incontro con lui e diventano strade che ci introducono in quella dinamica d'amore che è la sua prerogativa filiale, che diventa il principio della nostra conversione alla vita. Ebbene, adesso c'è un'intimità tra lui e noi. Su questo Gesù vuole adesso insistere. Le pagine che leggiamo in questi giorni, peraltro nelle liturgie feriali, in questi capitoli 14, già nelle liturgie feriali stiamo leggendo il capitolo 15 e poi ne avremo ancora nei giorni prossimi, ma sono pagine notate di una ricchezza di significato, di insegnamenti, di richiami, di segnali, una ricchezza inesauribile. Non mi perdo nelle chiacchiere. Intimità. E qui vedete che il versetto 15 dice: se mi amate. Questo Gesù non l'aveva mai detto ancora. Ha detto: amatevi gli uni gli altri, perché io vi ho amato, in quanto io vi ho amato, come io sono amato, amati siete voi, amatevi gli uni gli altri. Adesso dice: se mi amate. Questo non l'ha mai detto. Lo dice adesso. E qui abbiamo a che fare con l'avvio di una pedagogia dell'amicizia, che peraltro uno degli itinerari catechetici fondamentali in tutta la narrazione del nostro evangelista. Nel Vangelo secondo Giovanni, una struttura catechetica che sostiene dall'interno lo svolgimento della narrazione, è proprio la pedagogia dell'amicizia, per arrivare al discepolo amico del Signore, da cuore a cuore, da cuore a cuore. E qui Gesù fa espresso riferimento a questa amicizia: se mi amate, se siete miei amici, osserverete i miei comandamenti. E adesso, vedete, tante altre volte, in altre occasioni anche abbiamo avuto a che fare con questa figura del discepolo amico del Signore, ma vale la pena di ricordarne gli elementi essenziali, dopo quelle figure di personaggi che vengono identificati come amici nella prima parte del Vangelo, Giovanni Battista per un verso, l'amico dello sposo, Lazzaro per altro verso, l'amico che muore e per il quale Gesù piange, poi dal capitolo 13, qui dove ci troviamo adesso, nella seconda parte del Vangelo, il discepolo amico anonimo, che è veramente la figura di riferimento a cui ogni lettore del Vangelo, e quindi tutti noi e ciascuno di noi, ognuno di noi è ricondotto a questa relazione di amicizia, è il frutto maturo della pedagogia evangelica, della catechesi evangelica, dell'annuncio evangelico, e educare questa relazione di amicizia. È l'amico del Signore. Ricordate già nel capitolo 13 l'anonimo amico del Signore, che è testimone di compassione, e poi comparirà sotto la croce, sempre anonimo, l'intercessione, e poi alla fine di questo scritto evangelico nel capitolo 21, già nel capitolo 20, poi nel capitolo 21, comunque in quelle ultime pagine, la pazienza della fedeltà nel servizio dell'Evangelo. Non scendo nei dettagli, altre volte abbiamo letto e meditato con alcuni di voi, e forse molti tra di voi, queste pagine, questa figura che man mano l'evangelista sta delineando, sta descrivendo, sta costruendo, e non soltanto come fisionomia esterna, ci mancherebbe, questo diventa un puro passatempo, ma come fisionomia interna, l'uomo della compassione, l'uomo dell'intercessione, l'uomo della pazienza nel servizio dell'Evangelo, la pazienza nella custodia dell'amore. Ed ecco, di questa custodia ci parla qui Gesù. Torniamo al nostro brano evangelico. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, dove il verbo osservare, tirim, è verbo che spesso sarebbe più opportuno tradurre con conservare o custodire. E vedete, il verbo ritorna alcune volte nel contesto della narrazione evangelica. Vorrei fare riferimento alla prima comparsa di questo verbo nel capitolo 2, versetto 10, quando a Cana, ricordate, in occasione di quelle nozze, il maggiordomo assaggia l'acqua diventata vino e gusta il sapore prelibato di quel vino, la bontà di quel vino. E allora si reca dallo sposo e dice: ma tutti prima mettono a disposizione il vino buono e poi quello scadente, invece tu hai conservato, ecco il nostro verbo, capitolo 2, versetto 10, hai conservato il vino buono, che poi dice il vino bello, bello, un bel bicchiere di vino, fino a questo momento, la custodia della bontà, la custodia della bontà, alla presenza del... ma quale sposo è presente adesso? Se mi amate, voi conserverete i miei comandamenti. Dunque, quello che io vi lascio, i comandamenti sono sempre le espressioni, le manifestazioni di quello che lui lascia a noi da parte sua, ma si tratta di custodire, dove la nota caratteristica dell'amicizia qui emerge come capacità di custodire, e di custodire la bontà, e di custodire la bontà dei doni ricevuti, e la bontà del vino gustato in un momento in cui ci si rende conto di come è originale lo sposo che ha organizzato per noi questa festa. Osserverete, custodirete quello che io lascio a voi, la custodia della bontà, vi dicevo. E poi vedete che di seguito qui dice: io pregherò il Padre, mi rivolgerò al Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Dunque, E Gesù si rivolge agli amici così come li ha convocati, e ciascuno di noi è discepolo del Signore in quanto è apprendista alla scuola dell'amicizia, come già sappiamo, e il compimento della sua missione si incrocia con l'invio da parte del Padre di un altro consolatore, il compimento della sua missione, che poi è la sua partenza per ritornare a prenderci, è il suo passaggio attraverso la morte per affermare la vittoria dell'amore che in lui ci viene consegnato, ci viene donato, ci viene lasciato in eredità. E dunque un altro consolatore, e questo altro consolatore, il Paraclito traduce la Bibbia nella sua nuova versione, insomma, chissà perché il gusto di usare un termine che in italiano certamente è un po' ostico, e d'altra parte vale la pena proprio di fermare l'attenzione adesso su questo difensore, questo testimone che ci viene in aiuto nel momento in cui il figlio porta a compimento la sua missione, noi siamo accompagnati da questa presenza che resta con noi per sempre. Resta con noi per sempre, tra l'altro questa è un'espressione che compariva nel Salmo 21, con noi per sempre, perché rimanga con voi, cioè con noi per sempre, perché la missione del figlio nella carne umana, nella storia umana, nelle sue misure di spazio di tempo, è una missione compiuta, è una missione che ha dei suoi limiti oggettivi, è la concretezza della carne umana misurata dallo spazio e dal tempo, come è evidente, e quindi è disceso ed è risalito, nella sua morte, la sua resurrezione, la sua Pasqua, è quell'ora che segna la svolta determinante nello svolgimento della storia umana, dove tutto del passato, del presente, del futuro è ricapitato, ma è quell'ora e la sua missione è compiuta, mentre adesso, vedete, il Consolatore rimane per sempre. Per sempre in vista del futuro? Per sempre significa anche nel passato. È una presenza che è stata sempre attiva per noi. Il Consolatore inviato dal Padre. E vedete che subito Gesù qui aggiunge: lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Fermiamoci ancora un momento. Vedete lo Spirito, pneuma, il respiro. È il respiro che ci tiene sulla strada, ci tiene su quella strada che è la strada dell'amicizia con il Figlio. Per questo Gesù ne sta parlando adesso, a noi suoi amici che custodiamo, convocati per custodire la bontà dei doni ricevuti, ed ecco questo Gesù ci incoraggia a comprendere come un cammino nel quale non siamo abbandonati, perché lui se ne va, è vero che lui ritorna, ma in quell'evento che rimane unico e irripetibile, e d'altra parte ecco che sulla strada noi arranchiamo, forse siamo ansimanti, forse a un certo momento ci mancherà anche il fiato, ma il respiro che ci tiene sulla strada dell'amicizia e dell'amicizia con il Figlio, sulla strada dell'amicizia con Lui, è lo spirito di verità, dove la verità è esattamente il Figlio, è la parola che si è fatta carne, è così che Dio si è avvicinato a noi attraverso la missione affidata al Figlio che nell'umanità si è presentato a noi. E in questo modo il nostro cammino nel mondo diviene l'occasione per scoprire quale spazio domestico è quello a cui noi apparteniamo, alla casa del Padre, lo spirito di verità che il mondo non può ricevere, e d'altra parte è proprio passando attraverso le dimensioni della condizione creaturale che noi siamo in cammino. E voi lo conoscete, dice Gesù, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Questo respiro che ci tiene sulla strada, ci conferma puntualmente, sistematicamente nell'amicizia con il Figlio che Dio ci ha donato. E questa amicizia con Lui man mano si esplicita nell'animo nostro come sapienza, come conoscenza interiore del nostro essere viandanti verso la casa del Padre, al punto che, vedete, questa presenza invisibile si fa conoscere, dico invisibile perché il mondo non lo vede, il mondo va alla ricerca di un oggetto visibile, di una presenza che può essere controllata, gestita, strumentalizzata. Qui la pretesa di vedere le cose da parte del mondo è la pretesa di ridurre lo spirito alle misure di un oggetto disponibile a interessi privati o particolari o abusivi, e invece non lo conosce, mentre voi lo conoscete. Noi lo conosciamo nella sua invisibilità. Lo conosciamo per come è attivo il Consolatore nella conversione del nostro cuore umano. Lo conosciamo invisibile come egli è, in quanto educa in noi il discernimento della gratuità e il discernimento che ci libera dalle dinamiche bloccate del mondo. E qui tutto quello che il Salmo 21 ci ha descritto, perché il Salmo 21 ci ha fatto intendere, e tutte le realtà inceppate, inquinate, devastate, corrotte, per cui il mondo è il termine che serve a ricapitolare tutto quello che fa della nostra storia umana un fallimento clamoroso dal giardino in poi, per come è stata tradita la vocazione alla vita, per come è stato tradito l'amore. Ed ecco il discernimento della gratuità che viene sollecitato, motivato, educato in noi dal Consolatore, invisibile com'è, si fa conoscere non dal mondo, è proprio nella contestazione con il mondo, nel senso fortemente negativo del termine, così come in alcuni casi, anche in questo caso, lo si intende non sempre allo stesso modo, ma in questo caso senza dubbio. Ed ecco, si muovono in noi motivazioni, intenzioni, capacità interpretative, quel discernimento, vi dicevo, che ha come suo criterio di valore la gratuità. E voi lo conoscete, dice Gesù, e dimora presso di voi e sarà in voi. E vedete, e subito aggiunge: non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. E già, vedete che quella conoscenza che il Consolatore invisibile sollecita e fa sì che in noi diventi sapienza di un discernimento, di tutto ciò che è gratuito e che si configura ormai come il cammino alternativo della nostra esistenza umana rispetto alla logica inquinata del mondo. E più esattamente è il Consolatore che ci fa prendere consapevolezza che siamo orfani. Orfani. Ma vedete, siamo orfani nel senso che accende in noi la nostalgia della casa. È una orfanità consolata, consolata la nostra. Ma è importante che ci rendiamo conto di essere orfani e ci rendiamo conto di essere in cammino, ancora bisognosi di ritornare a casa, ma questa conoscenza della nostra orfanità si connette con la commozione di essere noi stessi ormai cercati come la dimora in cui il figlio del Dio vivente vuole abitare. Vedete, non vi lascerò orfani. Questa consapevolezza della nostra orfanità, del nostro essere lontani da casa, ma appunto questa nostalgia ha un valore straordinariamente positivo, il valore di una consolazione che riempie fino a traboccare e ridà forze, entusiasmo e orientamento al nostro cammino. Ritornerò da voi, dice Gesù, e ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. E in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. E io in voi. Ecco, come è, vi dicevo un momento fa, commovente questa affermazione del Signore. È il Consolatore che ci fa prendere consapevolezza di come nella nostra orfanità siamo consolati. E di come nella nostra orfanità noi siamo cercati dal figlio che muore e risorge e che parte e ritorna per prendere dimora in noi. Ed è proprio il Consolatore, vedete, che rende visibile il Signore Gesù risorto dai morti, che vive nella gloria. Quando qui il versetto 18, anzi 19 ormai, diceva, e ho appena riletto, ancora un poco il mondo non mi vedrà più. L'accenno alla sua partenza, nel senso della morte. Lo sappiamo bene, Gesù riprenderà questo stesso linguaggio successivamente. Il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Signore Gesù risorto è visibile in forza di quella conoscenza che il Consolatore suscita nel nostro cuore umano. È una presenza invisibile, la presenza del Consolatore, che sigilla la nostra comunione di vita, la nostra vita in comunione con Lui mediante un impulso di gioia. Ricordate tutti nel capitolo 20, quando il Signore risorto si presenta, mentre i discepoli sono raccolti in quel luogo appartato, le porte sono chiuse, la paura è dominante, ed ecco, gioirono al vedere il Signore. Bisogna precisare che il verbo non è il medesimo usato qui e là, ma possiamo ben avvicinare i due momenti e sovrapporre i due testi. Il Signore che vive nella gloria è colui che si fa vedere nel momento in cui i discepoli gioirono. E in questo senso il nostro Salmo 21 ci ha dato un'immagine l'immagine del Messia tutta da contemplare, per come ci ha trasmesso un segnale, un messaggio, una testimonianza di gioia inesauribile. Matrice nell'animo umano e nell'intimo del nostro cuore umano, per quanto sia evidente la necessità di una conversione sempre più rigorosa e sempre più coerente. Ed ecco la gioia dell'incontro con il Signore risorto, e qui il Consolatore. E il mondo non mi vedrà, ma voi invece mi vedrete, perché è il Consolatore che sigilla la nostra vita in comunione con Lui e ce ne dà la percezione inconfondibile in questo impulso, in questo sussulto, in questo traboccamento di gioia. E questa è la gioia del nostro discepolato. Questo è il giorno. Vedete, dice il versetto 20, in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. In quel giorno voi saprete, ecco, io sono nel Padre e vivente nella gloria, e noi siamo trascinati da Lui per essere presentabili al Padre con un volto nuovo, e io in voi, e Lui presente in noi mentre siamo ancora in cammino e arranchiamo e ci trasciniamo, ed ecco il Consolatore che ci accompagna e che già suscita in noi questi segnali di gioia inconfondibili in quel giorno. È interessante questa espressione che ritorna poi in altri momenti. Vi ricordo che per la prima volta, ed è un richiamo che a questo punto mi sembra particolarmente opportuno, questa espressione è risuonata nel capitolo primo. Ricordate quello che avviene quando due discepoli di Giovanni Battista ascoltano il loro maestro Giovanni che parla di Gesù e quindi seguono Gesù. Nel capitolo primo, dal versetto 40, in poi, no, dal versetto 35 in poi, dicevo male, e quindi i due lo seguono, questa scena è indimenticabile, e Gesù si volta e loro rispondono alla sua domanda: a cosa cercate? Rabbì, ecco, dove abiti tu? Dove dimori tu? E Gesù disse loro, ecco il versetto 39, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso lui. Quel giorno, con poi una annotazione circa l'orario, erano circa le 4, era l'ora decima, le 4 del pomeriggio. Quel giorno, ma dove abiti tu? Venite e vedrete. E abitano con lui e si fermarono presso di lui quel giorno. E allora qui abbiamo appena letto nel versetto 20 del nostro capitolo 14, in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre. Questo è il giorno in cui il Figlio vivente ci introduce nel grembo della vita, ci introduce nel segreto santo del Padre. È la gioia del nostro discepolato che di questa novità custodisce la bellezza, custodisce e gusta la bontà. Questo è il giorno in cui il Consolatore ci fa conoscere la meschinità infernale del mondo. Certo, ce la fa conoscere. E così ci sbugiarda fino all'intimo del cuore, affinché in noi trovi dimora nella immanenza di un'unica corrente d'amore, ossia in quella corrente di amicizia che tutta la catechesi evangelica vuole suscitare e nella quale vuole educarci. E allora, ecco, trovi finalmente dimora il Re della Gloria, Gesù, in noi, l'amico degli uomini, il filantropos, come dice a più riprese la preghiera dei cristiani di rito bizantino, Gesù il filantropos, l'amico degli uomini. E così sia. Ecco, fermiamoci qua.